Allora, bentornato intanto, al di là di questa brutta notizia che stiamo seguendo, torniamo a parlare di questioni squisitamente fiscali con lei, avvocato. Allora, vediamo un po' se riusciamo a capirne di più. Come sempre, lei è un po' il nostro faro da questo punto di vista, e soprattutto, insomma, quanto e come riusciremo a fare degli interventi che potrebbero, uso il condizionale, migliorare la nostra vita da un punto di vista appunto fiscale. Allora, siamo nel pieno dello studio di questa manovra economica, cuneo fiscale al centro dell'attenzione, servono fondi per finanziarlo, e poi c'è all'ipotesi questo nuovo taglio IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Intanto le faccio questa domanda: il governo sta cercando di aiutare in tutti i modi il ceto medio, cosa a mio parere buona e giusta, perché dati Censis, il ceto medio è rappresentato da circa il 60,5% degli italiani, quindi insomma è il ceto che tiene su l'economia italiana. Da tempo abbiamo visto una lenta erosione del ceto medio italiano, oggi il fenomeno è proprio accelerato e rischiamo di perdere il motore della nostra economia. Cosa pensa di questo? È giusto concentrarsi, ovviamente non solo su questa fetta di popolazione, ma insomma è giusto agire lì?
Allora, sicuramente sì, anche perché direi che se il ceto medio c'è ancora, direi che è una notizia, perché si va, a mio avviso, verso una polarizzazione della società, quindi con persone, ahimè, sempre più in difficoltà e persone che invece vivono in una situazione di maggiore agio e quindi sempre più con una differenza tra le due categorie sempre più netta. Quindi se ancora c'è il ceto medio, e ci auguriamo tutti che ci sia, va sicuramente tutelato.
Ha detto bene, perché se sparisce il ceto medio, al di là del fatto che questo provoca un impoverimento in generale del nostro paese, dall'altra parte aumenta sempre di più la differenza sociale ed economica, cioè persone poverissime e persone ricchissime. Questo è, no? Quante volte si parla della forbice che si allarga, no? Tra queste due, cioè si va da un polo all'altro, fondamentalmente, Ricciardi.
Sì, assolutamente sì, diciamo che è tipico, ahimè, dei paesi del terzo mondo, nel senso, sì, di quei paesi dove non c'è un benessere diffuso, ci sono persone che vivono con, si dice, un dollaro al giorno e persone che invece vanno a pranzo, a cena in elicottero. In Italia c'è sempre stato uno stato sociale più o meno forte, più o meno valido, più o meno insistente, però c'è sempre stato, e alla base dello stato sociale c'è proprio il ceto medio. Ora, se questo ceto medio, che poi tra l'altro è quello che versa la maggior parte delle imposte, giusto così detto,
ecco,
tra parentesi,
sì,
ecco, se questo ceto medio non va tutelato, non andiamo da nessuna parte. Quindi assolutamente sì, è una delle caratteristiche che differenzia le società, le economie più o meno sviluppate, dove c'è un benessere più o meno diffuso. Ora ovviamente non avranno tutti la Ferrari, ma c'è un benessere più o meno diffuso, quindi la polarizzazione è sicuramente da evitare, ecco.
Assolutamente. Allora, dando altri numeri, come abbiamo detto, insomma, si vuole aiutare coloro che hanno questo reddito, comprendono i redditi tra i 35.000 e i 55.000 euro, e sempre il Censis parla proprio di fragilizzazione per il ceto medio, e quindi con queste disuguaglianze che si sono amplificate negli ultimi 20 anni, il reddito pro capite delle famiglie italiane è sceso del 7,7%. Insomma, invece la media europea, pensate che ha avuto un aumento del 10%, se proprio ci basiamo anche su numeri che arrivano dai dati complessivi dell'Europa. E all'interno di questo ceto medio, il 54,2% di coloro che sono stati, tra virgolette, intervistati hanno questo senso di declassamento, cioè si percepisce proprio questo continuo cascare. Allora, è vero, bisogna agire lì, altrimenti poi, peraltro, le faccio una domanda molto diretta, avvocato. Lei ha detto è praticamente il ceto, la categoria che paga maggiormente le tasse, visto che noi dobbiamo combattere contro un'evasione fiscale sempre più in aumento, mi viene da dire, ecco, rischiamo ancora di più di non pagare le tasse, quindi di avere una maggiore percentuale di evasione.
Assolutamente sì, perché cosa succede? Diminuiscono le entrate, quindi che cosa fa il governo? In realtà tutti i governi aumentano l'imposizione fiscale, ma più si aumenta l'imposizione fiscale, più aumenta quella che è la tendenza dei contribuenti, non di tutti ma di parte dei contribuenti, di pagare meno tasse. Quindi in realtà, se noi riuscissimo ad abbassare l'imposizione fiscale, quindi a ridurre l'imposizione fiscale, ci sarebbe anche meno voglia di evadere o eludere il fisco. Poi, per carità, c'è sempre una fetta più o meno larga, questo non sta a me dirlo, di popolazione che cercherà una via non corretta, ma se l'imposizione fiscale è più bassa, inevitabilmente ci sarà un numero maggiore di persone disposte a pagare le tasse.
Certo.
Poi c'è un altro problema, e questo diciamo non so se lo possiamo trattare, è come vengono utilizzati i soldi con cui paghiamo le tasse.
No, questo se vuole diciamo, lo possiamo anche dire, nel senso che
si apre un mondo.
Bravo.
Non so quanti giorni abbiamo.
Lo so, no, vabbè, ma possiamo, sa che possiamo risentirci più volte, questi sono temi assolutamente. No, perché è vero, io dico sempre: pagare le tasse non è bello mai. Cioè, nel senso, magari no, fossimo in un mondo senza tasse, ma quello non è possibile. Perché? Perché in teoria quello che noi versiamo, e sottolineiamo questo in teoria, quello che noi versiamo serve per i servizi che ci ritornano. Quindi, di conseguenza, se ci tornano i servizi adeguatamente rispetto alla cifra che noi paghiamo e spendiamo di tasse, allora vabbè, dici ok, ho speso, però guardate quanto mi è tornato. Se invece noi paghiamo e paghiamo sempre di più, ma non ci torna quello che dobbiamo avere, beh, allora lì un po' le scatoline girano, no?
Assolutamente sì, guardi, è un percorso un po' minato, perché diciamo è una frase che lei dice in maniera corretta e io condivido assolutamente sì. Molto spesso è una scusa che viene utilizzata dagli evasori, dagli elusori, perché dicono io però non pago perché non ci sono i servizi. Ora non è ovviamente corretto, perché uno le tasse deve pagarle ed è giusto che sia così, però effettivamente poi bisogna ragionarci da tutti e due i punti di vista. A fronte di una imposizione fiscale che in Italia non è alta ma è altissima, perché è altissima, poi ne facciamo differenza ceto medio, ceto basso, ceto alto, partite IVA, lavoratori dipendenti, comunque abbiamo tutti un'imposizione fiscale altissima. Certo, se ci fosse un utilizzo di quei soldi più corretto e diciamo consono a quelle che poi sono le esigenze dei vari contribuenti, sarebbe sicuramente meglio per tutti. Forse non si arriverà forse a dire che è bello pagare le tasse, ma almeno uno lo farà, diciamo.
Pagare le tasse non piace mai. Allora senta avvocato, le chiedo di rimanere in linea, perché basandomi anche su quello che è derivato da uno studio di Confcommercio ci viene detto che le spese obbligate sono il 41,8% dei consumi, e Sangalli, il presidente, ha detto per sostenere i consumi bisogna a ridurre il carico fiscale. Allora parliamo proprio di questo, peraltro cercheremo di capire bene che cosa significa abbassare l'aliquota intermedia di 2 punti percentuali e la revisione dell'aliquota IRPEF. Tra poco tutto questo, e continuate a mandare i vostri messaggi al 334 11 11 622. Eccoci, 11:54 minuti, giornale radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi, parlavamo e continuiamo a farlo di manovra economica, ma soprattutto di possibilità, speriamo, di alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, e il governo sta cercando di capire se riesce a fare questo anche attraverso le coperture. Si punta a una revisione delle aliquote IRPEF. Ricordiamo che nella manovra 2024 i contribuenti erano stati suddivisi in 3 scaglioni, fino a 28.000 euro con aliquota al 23%, tra 28.000 e 50.000 al 35% e oltre 50.000 euro al 43%. Qual è l'obiettivo del governo? Abbassare l'aliquota intermedia al 33% e possibilmente estendere lo scaglione a 60.000 euro. Bisognerà capire se questa misura sarà approvata, soprattutto se ci saranno le coperture. Allora, con me ancora l'avvocato Nicola Ricciardi, avvocato tributarista. Avvocato, spero di aver dato le cifre corrette. Le chiedo conferma di questo e soprattutto cosa ne pensa di questo intervento.
Allora, le cifre sono correttissime come sempre, oserei dire. Per quanto riguarda l'intervento, adesso vediamo se effettivamente troverà attuazione, mettiamola così, però è un intervento intelligente, cioè sarebbe un intervento intelligente se fosse poi concretizzato, perché ovviamente se si riduce poi l'imposizione fiscale, che cosa comporta? Comporta che aumentano anche i consumi, quindi diciamo che quella parte che di denaro che andrebbe poi al fisco, in parte o in toto, andrebbe poi diciamo spesa e messa sul mercato, quindi farebbe anche da volano per l'economia, bisogna anche dire questo. Quindi è vero che da una parte si riduce l'imposizione, quindi ci sono meno entrate, ma aumentando i consumi l'economia lavora e quindi automaticamente ci sono entrate per un altro punto di vista.
Certo,
ecco.
Beh, quello che diceva anche, lo citavamo poco fa, il presidente di Confcommercio Sangalli, no? Ha detto i consumi praticamente ci sono stati per le spese necessarie, obbligate, insomma questo vuol dire che non abbiamo possibilità di spendere diversamente, questo ovviamente erode ancora di più il nostro potere d'acquisto, il fatto che già abbiamo a disposizione meno denaro, i prezzi sono ancora elevati, dobbiamo per forza di cose spendere soldi per le cose obbligate, la voce principale è l'abitazione, ma poi ci sono le bollette, il gas, l'energia e i carburanti, e invece bisogna sostenere appunto il ceto medio, che diciamo rappresenta oltre il 60% degli italiani. Allora leggo anche questo: se questa misura sarà approvata, perché il se, avvocato, perché poi la coperta è sempre corta. Io i giorni scorsi ho fatto un po' di interventi vari dicendo che veramente sembriamo il paese del voglio ma non posso, no? E questo è grave. Comunque, i contribuenti con redditi fino a 50.000 euro potrebbero risparmiare fino a 400 euro all'anno, e coloro che guadagnano tra i 50.000 e i 60.000 potrebbero ottenere uno sconto fiscale fino a 1.000 euro annui. Ma questi sconti, no, mi chiedo io da profana a livello fiscale, anche per dirlo ai nostri amici, cioè sono effettivi? Cioè noi risparmiamo questi 400 euro e questi 1.000 euro, o in che modo il risparmio viene messo in atto?
Allora, guardi, noi abbiamo un sistema di imposizione fiscale che è estremamente complesso, quindi diciamo abbiamo tutti quanti l'impressione che lo sconto che abbiamo da una parte poi lo paghiamo dall'altra parte, perché poi si parla tanto in questi giorni anche di detrazioni e deduzioni che si vogliono eliminare, tante piccole detrazioni che ci sono di cui neanche noi siamo a conoscenza al 100%, quindi molto spesso lo sconto c'è, ma molto spesso, nella maggior parte dei casi mi faccio dire, non è quello che viene sbandierato, quindi nella pratica è sempre un po' minore, ahimè, di quello che viene sbandierato. Però il discorso è anche un altro, se mi permette. Se si abbassa l'imposizione fiscale a favore del ceto medio, che cosa succede? Che quel ceto medio andrà inevitabilmente, più diciamo meno, più basso è il reddito e più saranno i soldi che, tolti dal sistema fiscale, andranno investiti nei consumi. Certo. Se noi abbassiamo l'imposizione fiscale a chi ha un reddito molto alto, poco cambia, per chi ha un reddito altissimo,
ha ragione,
400, 500, non cambiano nulla. Ecco perché il governo fa
e senza considerare che il ceto medio sono quelle persone che non possono usufruire dei bonus, per esempio, no? Perché hanno un ISEE più alto. Ecco, senta, ecco, arriviamo tra poco su questo. Voglio sentire, le faccio sentire il messaggio di Carlo da Roma. Senta cosa ci racconta.
Carlo da Roma, buongiorno. Da 44 anni pago le tasse, prima come lavoratore dipendente, negli ultimi 10 anni come dirigente, e non sono contento di pagare le tasse, ne sono orgoglioso. Non sono contento di sapere di tutti questi milioni che non le pagano e che le evadono, e non sono contento di sapere, di vedere come vengono utilizzati i soldi delle mie tasse. Per il resto, ripeto, sono orgoglioso di pagare le tasse.
Beh, bel messaggio, grazie a Carlo da Roma. Sentito, avvocato, quello che dicevamo è
bellissimo, quello che dicevamo noi.
Esatto,
sì.
Brutta l'evasione fiscale e poi il fatto di vedere che quello che paghiamo non ritorna in servizi. Leggo anche il messaggio di Gabri. Buongiorno Manuela, togliere un po' di privilegi, cominciamo da questi che sono tanti. Sì, però poi Gabri, è vero, ci mancherebbe, quello guarda, lo do per scontato, però non basta, purtroppo bisogna agire davvero in modo più incisivo. Dobbiamo chiudere, avvocato, però stava forse, mi perdoni, dicendo qualcosa rispetto a all'ultimo tema che stavamo affrontando, l'ho interrotta.
No, sì, sostanzialmente dicevo che se si tagliano le tasse, quindi a chi guadagna un po' di più, questo comporta che la persona, quindi il libero professionista, ma anche il lavoratore dipendente che vuole fare carriera, è invogliato a investire sul proprio lavoro, a investire su se stesso, quindi cercherà di migliorare, di lavorare meglio, di lavorare un po' di più e di guadagnare un po' di più. Se invece, quando questo succede, c'è un'imposizione fiscale altissima, e beh, si disincentiva la crescita, perché certo, se io devo lavorare di più, devo fare di più, mi devo sbattere, mi passi il termine, più, e poi nella sostanza quel poco che guadagno mi viene tagliato assolutamente
e
dalle
poi,
tasse in maniera nettissima.
E allora
perché
vale.
Devo farlo?
Esatto, poi si va
vale.
In paesi dove ci sono meno tasse, e poi dicevamo, e così ci salutiamo, avvocato, che appunto il ceto medio è quello più abbandonato, perché i ricchissimi non hanno questo problema. Quelli che hanno purtroppo un ISEE ancora più basso magari possono usufruire di aiuti e di bonus, mentre invece quelli che stanno nel mezzo galleggiano.
Esatto.
Il problema è che dopo un po' che si galleggia si perdono le forze e si affonda. Allora, grazie a Nicola Ricciardi, avvocato tributarista.